step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Ok, ciao a tutti e ciao soprattutto a Sara che in questo momento non è qua per fare la merenda da quel tramezzino, ma siamo in collegamento Zoom, quindi una roba un po' diversa dal solito, ma secondo me si può comunque parlare di morti ammazzati.
Sempre.
Sempre e comunque. Vabbè, di cosa parliamo oggi? Visto che c'è stato anche il misunderstanding su chi è il, come dire, il nostro...
Il soggetto della puntata. Allora, oggi iniziamo un viaggio tra le coppie assassine, cioè quelle coppie che, nel senso, quelle coppie che condividevano interessi, case, viaggi, a volte anche figli, e oltre a condividere queste cose, come in tutti i matrimoni, condividevano anche il fatto di essere dei killer seriali, diciamo, perché abbiamo scelto delle coppie, adesso faremo una, così, adesso capiamo di chi parleremo per primo, comunque delle coppie che hanno ammazzato più di una persona, quindi insomma...
Sì. Nel frattempo, ho appena detto, faccio i ringraziamenti, me lo sono già dimenticato perché ormai si sa che ho un'età e quindi perdo i colpi. Volevamo ringraziare entrambe, sia per la quantità in vereconda che mai avremmo pensato di download e la quantità di messaggi con l'invito a proseguire. E noi bellamente proseguiamo a questo punto.
Grazie davvero, grazie veramente, veramente esatto. Molto. Allora, oggi iniziamo il nostro viaggio tra le coppie assassine parlando di due canadesi, Paul Bernardo e Carla Omolka, Ken e Barbie, altrimenti detti. Una coppia che è molto particolare, Ken e Barbie, perché erano oggettivamente due gnoccoloni, diciamolo.
Due strafighi, in sostanza.
Due strafighi. Lui biondo e bello, lei bionda e bella, con insomma due bei ragazzi. Dai, adesso poi ognuno va a gusti, per carità, però due bei ragazzi.
Però avrebbero soddisfatto tutti i criteri di zio Cesare.
Assolutamente, assolutamente.
Lombroso avrebbe detto, guarda che bravi, escici insieme perché guarda, quelli lì sono sicuramente delle brave persone.
E anche perché lei, oltre che bella, devo dire, aveva, scusate, io ne parlo al passato, in realtà poi lei è ancora viva e sta benissimo, tra l'altro, volevo dirvi, questa vocina deliziosa, molto così, molto carina. Sì, molto childish, carina con la frangetta, bella, bionda, insomma. Comunque loro praticamente tra il più o meno 1980, no, beh, lui ha iniziato prima, però diciamo nei primi anni 90, ne hanno combinate insomma di tutti i colori e hanno anche sfruttato molto il fatto di essere due persone apparentemente molto piacevoli fisicamente per farne di tutti i colori.
Infatti allora, mi avevano accennato alla bellezza fisica parlando di Ted Bundy, erano anche arrivate piovute delle critiche perché avevo detto... Yeah. Avevamo detto che Ted Bundy era un figo, però d'altronde le cose stanno così, cioè ci spiace per la gente che non ha gradito il fatto che abbiamo detto che era figo, però in effetti lo era, il problema era proprio quello.
In realtà le critiche appunto erano state, la critica era stata sul fatto che noi avessimo, come dire, non so bene come abbiano fatto a capire questa cosa, però avessimo in qualche modo fatto intendere che le ragazze che erano salite in macchina con Ted Bundy avevano in qualche modo la colpa di essere salite con Ted Bundy. No,
no,
cioè questa cosa proprio non solo non abbiamo mai detta, ma se verso la fine del podcast, mi ricordo bene, abbiamo sottolineato il fatto che lui, per carità, era molto bello, e quindi noi ne abbiamo parlato perché comunque sempre di, come dire, di chiacchiere e di discorsi è comunque uno spunto interessante da tanti punti di vista, però insomma abbiamo sottolineato più volte come
le vittime, ce l'avevamo proprio detto,
esatto, a maggior ragione tutto, insomma, aveva ingannato queste ragazze in una maniera veramente terribile e quindi queste ragazze non avevano nessunissima colpa.
Come nessuna colpa come? Hanno le vittime di Ken e Barbie.
Esatto. Vuoi spiegare dove siamo, in che posto siamo?
Siamo in Canada, siamo in Ontario in realtà, quindi un pochettino vicino a Scarborough. Che è sicuramente un posto molto, molto bellino, è considerato uno dei posti, a basso rischio per quanto riguarda la criminalità. Siamo nel 1987 e Carla all'epoca ha 17 anni e Paul ne ha 23 e si incontrano, ok? Si incontrano, sì. Si trovano vagamente piacenti, tanto che a un certo punto decidono che da lì in poi stanno insieme e questo decidere di stare insieme, che potrebbe essere un qualche cosa di assolutamente felice, in realtà porta con sé una scia di veramente crimini efferatissimi. Lui all'epoca è già un violentatore seriale,
esatto,
così per mettere un pochettino di carne al fuoco, no?
Sì, lui veniva anche da
seriale, dimmi.
Lui veniva anche da una famiglia già un filino strana.
E lui è figlio illegittimo, forse.
Sì, lui aveva questo padre che lui pensava, quello che lui pensava fosse il padre, che era un molestatore seriale, comunque era un molestatore di minorenni. E poi a un certo punto, mi sembra verso i 16 anni, la madre gli confessa che non è il padre biologico, quello che lui, cioè non è suo padre, ma lui è figlio di una relazione extraconiugale. Lui proprio gli parte anche l'embolo nei confronti della madre, la insulta, gliene dice di tutti i colori.
Compreso il fatto che la madre gli dava a ogni piede spinto del bastardo e probabilmente la cosa non gli faceva piacere.
No, era una famiglia un po' strana, diciamo.
E lui nel frattempo, che era sempre stato giudicato uno carino, gentile, biondino, tutto quello che ci piacerebbe appunto avere come... così da dire, guarda com'è bellino questo qua, improvvisamente comincia a trattare male tutte le fidanzate e non soltanto le tratta male, nel senso di rivolgersi in malo modo, ma inizia a picchiarle e rischia di violentarle, tant'è vero che insomma la fidanzata, una delle sue fidanzate, non la prende benissimo e ovviamente si allontana. Tutte le ragazze in realtà che sono state con Paul fino a quel momento, trovandolo appunto adorabile, prendono le distanze.
Sì, capisco.
Carla, che invece lo conosce, pur sapendo che lui è così, gli si attacca addosso.
Sì, lei ha proprio una fascinazione per questa sua parte oscura, nel senso che non solo non è spaventata da questa cosa, ma anzi è decisamente eccitata. Sì, è una componente immediata, come dire, della loro attrazione. Infatti la famiglia di Carla, che era un pochino più, come dire, ordinaria, nel senso che lei veniva da una famiglia tranquilla, poi lei tra l'altro era una che aveva anche studiato.
Tra l'altro è bilingue, è canadese ed è bilingue perché parla correttamente il francese e l'inglese.
No, la famiglia di lei non era molto, insomma, all'inizio, cioè più che altro per una questione di età, però poi dopo anche la famiglia di lei si fa subito molto affascinare da questo ragazzo.
E tra l'altro c'ha una storia particolare, perché lui, adesso non dico il nome della società perché non vorrei mi venissero a prendere sotto casa, però lui che cosa fa? Fa un corso di, un corso di vendita per il multilevel marketing, quelle robe tipo truffe.
No? Eccezionale.
Sì, e in realtà si accorge che effettivamente la cosa gli interessa molto, cioè scopre che il multilevel marketing, appunto una truffa legalizzata, riesce a fargli scalare un attimino la scala sociale, ma nel frattempo utilizza tutto quello che ha imparato al corso nella vita pratica, cioè umanamente parlando.
Ah, quindi, eccezionale. Quindi alla sua natura già non proprio limpida si aggiunge anche, si aggiungono le skills del venditore. Vabbè, non è male.
Il level marketing, che mi dice appunto, okay? Ma tant'è vero che fa su sia la famiglia di lei che una serie di persone, perché il tutto avviene, cioè la cosa improvvisamente prende una bruttissima, bruttissima piega la sera della vigilia di Natale del 1990.
Esatto, esatto. Prima, 6 mesi prima che loro si sposassero, perché loro non erano ancora sposati, però lui frequentava già molto la famiglia di lei, e soprattutto un membro della famiglia di lei che lui trovava estremamente interessante.
La sorellina,
sì.
Sorellina Tammy, che all'epoca aveva, non so, quanti anni? 15 anni. Sì. Lui la trova, che di Carla invece non riesce proprio a sopportare. Cioè lui,
esatto, esatto.
Che Carla non sia vergine al matrimonio, insomma, gli gira un po' così. Sì. E quindi dice, sì, ok, vabbè, tu no, dammi la sorella. Richiesta che peraltro Carla trova evidentemente, come dire, non così inusuale, non così fuori dagli schemi.
No, è una strada normalissima e tra l'altro lo incoraggia nel senso che leggendo poi la storia di, non di quello che succede alla vigilia, poi ne parleremo, però anche degli approcci, lui inizia a spiare la sorellina mentre dorme e praticamente insomma si masturba nella stanza della sorellina piccola, ed è Carla che lo fa entrare, gli apre la finestra lì, quindi lei lo trova anche una cosa eccitante, insomma lei è completamente fuori di testa, tanto quanto
fuori con un balcone, di lei non abbiamo paura che ci quereli, ci denunci, perché comunque vabbè, insomma, voglio dire, certo. Fuori con un balcone credo che sia abbastanza evidente, tra l'altro i canadesi sono ancora piuttosto arrabbiati adesso, per cui non corriamo grossi problemi, ma anche se li corressimo, che ci frega, cioè diciamo quello che pensiamo, perché appunto il discorso qual è? Che bello, si decide appunto che siccome Paul vuole Tammy,
esatto,
e allora però Tammy evidentemente non si può dargliela così pronti via, allora dice facciamo una cosa diversa, noi la droghiamo e nel momento in cui questa ragazzina è incosciente tu la violenti, cioè sì. Non fa un plissé.
Sì, okay. Sì, no, non fa un plissé assolutamente, e poi la cosa, come dire, è anche peggio, perché in realtà poi Carla vuole essere parte attiva in questa cosa.
Esatto, vuole essere parte attiva e dal punto di vista dell'organizzazione sicuramente lo è, perché per drogare la ragazzina, Carla lavora già a quell'epoca come aiutante in una clinica veterinaria e quindi sottrae dalla clinica veterinaria degli anestetici, delle droghe che servono per sedare gli animali e sminuzza il tutto nel cibo, forse negli spaghetti che mangia Tammy Omolka e ovviamente mentre la famiglia va a dormire la ragazzina perde i sensi sul divano in sostanza.
Esatto.
E quindi diventa un bersaglio facilissimo.
Tra l'altro no, quello che intendevo dire anche come parte attiva, intendevo dire anche come parte attiva sessuale, nel senso che cioè questa cosa è veramente, io devo dire che insomma quando l'ho letta sono rimasta abbastanza sconvolta, perché già la cosa non è che sia, come dire, normalissima ovviamente, no. Ma lei prende proprio parte attiva allo stupro.
Ma in tutto questo che cosa succede? Che disgraziatamente, cioè già siamo messi in una condizione tremenda al di là di ogni norma e regola, cioè nemmeno peggiore, credo, regista di film porno avrebbe pensato una roba di questo genere. Loro riescono a fare evidentemente di peggio, ma disgrazia vuole che Tammy abbia una reazione ai farmaci e smette di respirare. Che cosa succede? Che siccome Paul Bernardo fa il bagnino, tra le altre cose, cerca di rianimarla senza riuscirci. Quindi entrambi si danno una mano a vicenda, la rivestono, la puliscono, la mettono a posto e chiamano il soccorso. Soccorso arriva e Tammy viene dichiarata morta di lì a credo pochissimo, appena entrata in ospedale, se non erro. Quindi non c'era comunque più niente da fare. Il tutto viene archiviato come incidente nonostante il fatto...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Che Tammy ha degli evidenti segni, esatto, sul volto che poco o niente hanno a che fare, cioè sono assolutamente incompatibili con una morte accidentale o comunque con una morte naturale. I genitori di Tammy e di Carla in realtà sembrano accettare, non dico supinamente, però sembrano accettare senza domandone, cioè qualche domandona te la fai se ti muore la figlia a 15 anni, così loro evidentemente non se la fanno e accettano il fatto che niente è morta.
Sì, esatto, non fanno nessuna indagine, non c'è nessuna denuncia e loro peraltro, poi credo che si scoprirà dopo quando verranno trovati i video, perché loro giravano, loro si riprendevano sempre quando facevano queste cose e hanno girato un video finto dove fanno sembrare, cioè mettono in scena il fatto che lei si sia ubriacata, cioè come se fosse andata in coma etilico. E da sostituire al video vero dove in realtà dove poi si vede quello che loro hanno fatto a questa povera ragazzina.
Esatto. In realtà poi la cosa diventa un'escalation di violenza, perché rimane il fatto che a un certo punto insomma questi devono arrivare al matrimonio, però Paul non è più proprio così convinto, cioè continua a dire la solita cosa del tipo, appunto, cioè la solfa è sempre la stessa, sì, però io vorrei una ragazzina così. E la Omolka in realtà riesce a procurargli questa ragazzina. Cioè, tant'è vero che recupera la 14enne Leslie Mahaffey e esatto, con l'inganno chiaramente la porta a casa.
Sì, la portano a casa, credo dalla fermata dell'autobus, comunque in giro per strada. Sì, la portano a casa abbastanza facilmente. Tra l'altro una sera in cui, cioè un giorno in cui poi hanno i suoceri dovrebbero avere i genitori, perché loro quando muore Tammy si trasferiscono in un'altra casa, perché prima vivevano coi genitori di Carla, cioè nel senso Carla viveva in casa, si trasferiscono per lasciare ai genitori di lei il tempo di elaborare il lutto.
Sì, certo, ovviamente. Cioè, quando più non c'è limiti al peggio, fondamentalmente.
Esatto.
No?
E quella sera dovrebbero avere i genitori a cena e nel frattempo, diciamo, prendono questa ragazza.
Esatto, no? E il dramma qual è? Chiaramente che il dramma del dramma, perché poi appunto, a parte i genitori a cena, poi appunto dicevano che siccome questa hanno filmato tutto un'altra volta, ci sono comunque prove, le evidenze, no? A questo punto che Carla nel frattempo dice qualche cosa sul fatto, mentre quello là cerca in qualche modo di nascondere il corpo, è in ritardo, deve fonarsi i capelli. Quindi una roba terrificante. Fatto sta che Leslie viene torturata, violentata, uccisa e poi viene nascosto il corpo, che in realtà poi viene tagliato, se non sbaglio, con una sega circolare, con una sega elettrica, perché il problema, si saprà poi naturalmente in seguito, è lo stoccaggio, cioè cosa faccio adesso, no? Perché appunto ritorniamo al fatto che siamo in un posto, dintorni di questo posto, molto, come dire, molto, molto ordinati, molto puliti, molto precisi, e non si può andare in giro con corpi morti, tanto non dai nell'occhio.
No, certo.
Quindi che cosa succede? Che a Bernardo gli viene in mente che può tagliare a pezzi il corpo della ragazzina e fa dei cubetti, dei cubi di cemento dove mette dentro i vari pezzi, dopodiché li butta nel lago e ovviamente vengono scoperti. Qualche giorno dopo, una quindicina di giorni dopo, c'è una coppia che va a fare, come si dice, che va a fare
canoeing,
esatto, e li ritrova, quindi appunto. Nel frattempo si sono scusati, questi due, se non sbaglio.
Sì, no? Loro si sono, loro no, credo che, no aspetta, mi sembra che loro ancora non si fossero sposati, o forse...
Sposano il 29 di giugno, no, e la successiva trovano i resti, quindi insomma... C'è tutto un richiamo costante, no?
È un periodo un po' difficile, cioè un po', come dire, intenso per i due. Tra l'altro, la cosa veramente brutta, al di là della bruttura del tutto, è che lui, mentre torturano questa ragazzina, le fa quasi credere di liberarla. Nel senso che a un certo punto le dice, guarda, se tu ti comporti bene, noi ti liberiamo e tu fai tutto quello che ti diciamo e noi ti liberiamo. Però a un certo punto loro sono bendati e a un certo punto la benda gli scivola dagli occhi e quindi niente, loro dicono che hanno dovuto per forza ammazzarla. Come se in qualche modo il loro probabilmente questo l'hanno detto poi, insomma, per far pensare che non fosse una cosa. Esatto, però in realtà era ovviamente come dire, avevano già tutte le intenzioni peggiori del mondo, però sì.
Ti procuri la sega circolare, i sacchi di cemento, insomma.
Certo,
assolutamente. Io che non fai dei lavori pesanti in casa, ma Paul Bernardo non faceva il muratore, quindi non c'era motivo, né il carpentiere, quindi non c'era motivo per avere queste cose qua.
Assolutamente.
E passa un po' di tempo, il matrimonio comincia a zoppicare, perché passano un po' di mesi e sto matrimonio, cioè che sia andato bene, però comincia a zoppicare. Teniamo presente che nel frattempo Paul Bernardo è sempre lo Scarborough Rapist.
Lui nel frattempo aveva la sua attività parallela, se diciamo così.
Così.
Sì, no, esatto. Nel senso che è inquietante perché, come dire, cioè, è tutto molto inquietante, ma è inquietantissimo il fatto che uno che fa queste cose poi sente il bisogno di farne anche altre, insomma...
Tra l'altro, la sera avevo letto da qualche parte, in uno degli articoli dedicati c'è una letteratura in merito pazzesco, tra l'altro ci sono un sacco di libri, avevo letto da qualche parte, ora non ricordo più dove, che la sera del matrimonio, così come una sorta di regalo, lui dice a Carla di essere lui il violentatore di Scarborough.
Il regalo di nozze.
Esatto, no? Che se uno ti dice così, evidentemente, no? Tu sei felicissima di sposarlo, certo. Mi pare evidente. Quindi, infatti Carla non si preoccupa assolutamente, anzi probabilmente l'ha trovato ancora più sexy.
Sì, lei è proprio problematica.
Sì, beh, problematica mi sembra riduttivo, ottimistico, però vabbè. Quindi appunto il matrimonio comincia un po' a essere così e si arriva ad aprile, metà aprile del 92, e a questo punto i due si ritrovano sempre nella stessa condizione, cioè per aggiungere un po' esatto. Come dire, di verve, pensano bene di rapire Christine French, che ha 15 anni, e anche lì tra l'altro la tengono segregata, credo, qualche giorno, un paio di giorni.
Mi sembra, sì, un po' di giorni comunque la tengono, sì, sì, sì. Purtroppo
la tengono
sì.
Segregata qualche giorno, chiaramente la tengono segregata sempre con l'intento di offendere, quindi con violenze di tutti i tipi. Tra l'altro Bernardo usava normalmente umiliare le vittime, perché non è stata la questione di dire violento, che già è tragico, drammatico, però appunto l'umiliazione che in tutto questo c'è. Si sa così bene tutto questo proprio perché anche qua hanno video registrato. Quindi ci
sì,
sono nati.
Loro si registravano proprio, faceva parte della scenografia, di tutta la regia della cosa.
Esatto. Che però non abbiamo, da tutte le parti, non ho mai saputo se poi riguardassero o meno questi nastri. Non so se tu hai notizia.
Non lo so, sinceramente penso che li tenessero probabilmente come trofeo. Però non so se li guardi, cioè non, questo non ho, questa è una cosa che sarebbe interessante scoprire cosa ne facevano, perché non so se poi li riguardassero insieme o se in qualche modo li lasciassero lì come trofei.
Come trofeo, infatti, sì, sì. Fatto sta che appunto anche il corpo di Christine viene, come dire, viene scaricato sempre nell'acqua. Sempre nei dintorni, a questo punto abitano a Burlington, sempre nei dintorni, viene scaricato nell'acqua, ma quando viene ritrovato tempo dopo, che cosa succede? Che il corpo, siccome non è stato smembrato né messo nel cemento come quello di Leslie non fa scattare nessuna lampadina, cioè nel senso che non, come si dice, i due omicidi non sembrano avere a che fare uno con quell'altro, anche se non tutta la polizia la pensa così, cioè nel senso che l'indagine sembra essere che da un lato ci sono due quindicenni morte e quindi evidentemente la vittimologia... Esatto, e dall'altro però effettivamente il modus operandi del killer non coincide. Fatto sì, sta che...
Tra l'altro c'è un certo allarme nella zona, nel senso che mentre cioè, la seconda ragazza, Kristen, era una ragazza molto, cioè, molto particolare, nel senso che frequentava questa scuola cattolica, era molto... Non tardava mai, cioè faceva sempre lo stesso percorso da scuola a casa, c'era cioè una super ligia e quindi i genitori immediatamente danno l'allarme. Quindi c'è un momento di, cioè nel senso, questo delitto è una cosa che rispetto all'altra ragazza, che per carità, però questo delitto di questa ragazza è proprio una cosa che mette in moto una serie di, come dire, di emotiva anche, nel senso che proprio, come si dice, la vittima a bassissimo rischio, quindi la sensazione che...
La differenza con Leslie, visto che lo fai notare, è appunto che Leslie, ironia della sorte, cioè la sfiga vuole che Leslie fosse una ragazzina, cioè tutti abbiamo avuto 14 anni, Leslie era la classica 14enne un po' ribelle, un po' che viene frega niente. Che cosa succede? Che una sera fa tardi, sulle 2 del mattino, arriva a casa, sua madre le aveva detto appunto, guarda che se arrivi tardi trovi la porta chiusa, Leslie trova la porta chiusa, inizia a telefonare agli amici per farsi dare un posto dove stare, l'amica le dice appunto, guarda che mia madre però si incazza se vieni qua, quindi lascia perdere, Leslie che cosa fa? Chiama a casa, quindi chiama la mamma. La mamma però non risponde, decide appunto che questa sera qua è proprio la sera in cui mi hai fatto girare le palle e quindi rimani fuori, a casa non torni. Lei rimane fuori e nel disegno, come dire, che nessuno capisce, incontra Paul Bernardo che in quel momento sta rubando targhe che gli servono per fare avanti e indietro tra la frontiera Canada-Stati Uniti, perché lui nel frattempo ha scoperto che il multilevel marketing non gli frutta, perché lui farebbe il contabile, e cosa fa? Credo che contrabbandi sigarette.
Sì, sigarette tra il confine canadese e quello degli Stati Uniti. Sì, sì, si è messo a fare, cioè si è messo in quel business lì. Sì, sì, sì.
Esatto, no? E quindi Leslie incrocia Paul Bernardo così, cioè nel senso quelle cose che uno dice avresti potuto incontrare boh, non lo so, e invece tu guarda il caso, incontri lui proprio la sera in cui tua madre, l'unica volta che la mamma di Leslie ha deciso che quella sarebbe stata la sera che ti, esatto, cioè, ti do una lezione, che esatto, non voglio neanche pensare alla madre di Leslie in tutto questo.
No, veramente, sì, no, una cosa orrenda. No, invece nel caso di Kristen è vero, lì è proprio, sono loro che vanno in giro a cercare una vittima. La trovano, le chiedono informazioni con una mappa, il classico, un po' alla Ted Bundy. Le fanno vedere.
Siccome l'informazione la chiede, credo, Carla, tant'è vero che Kristin non ha nessun, come dire, nessun problema ad avvicinarsi all'auto, perché è una ragazza,
proprio
più vecchia di lei, perché comunque siamo che come si dice, Carla ha 20-21 anni,
è giovanissima,
è giovanissima, quell'altra ne ha 15, quindi insomma nulla di che, chiede informazioni in quel momento. Da dietro Bernardo la spinge nell'auto, esatto, e la caricano in macchina e la portano.
Sì, poi devo dire che veramente vedendo i video con le interviste in carcere della Molca, anche sapendo tutto quello che ha fatto, è impressionante. Io ad esempio, vedendo solo le foto della Molca, pensavo avesse una voce molto, non so perché, ma mi ero fatta questa idea che avesse una voce molto profonda, sarà il cognome. Sarà il fatto che nelle foto sembra un po' più grosso, cioè sembra un donnone, in realtà non è un donnone.
È
una voce dolcissima, cioè proprio la classica principessina, cioè proprio veramente, per cui sicuramente una ragazzina si sente come insomma, come se la avvicinasse una coetanea, sicuramente non si spaventa.
No, infatti sicuramente appunto, siccome i genitori di Kristen dicevano mai si sarebbe avvicinata se avesse, come dire, sentito un pericolo, evidentemente è andata in un altro modo. La cosa interessante però nel frattempo è l'altra indagine, cioè esatto, quella sul tentatore di Scarborough, che ovviamente siamo nel... Le violenze iniziano nei metà degli anni 80 e vanno avanti fino all'inizio degli anni 90. Siamo nel 92-93
sì,
a questo punto.
90,
no?
Sì, sì, esatto.
E a questo punto il DNA è un qualche cosa che effettivamente non è più fantascienza forense, è scienza forense. Quindi che cosa succede? Che nell'indagine, questi fanno la task force per capire un attimo queste violenze, perché anche qua il fatto che sia un posto sicuro e che queste ragazze siano ragazze assolutamente, come hai detto tu, no? Vittime a basso rischio, queste prendono la parte del bus, vengono aggredite e tra l'altro in alcuni casi in maniera abbastanza, come dire, sempre un po' allo stesso modo, no? Cioè, quindi con lo stesso modus operandi. E ci sono tutti i reperti, ci sono tutte le evidenze, il campo si stringe perché la polizia comincia a prendere, come dire, tamponi un po' a destra manca, credo da 200 e rotte, se non mi ricordo più, però insomma più di 200 uomini ritenuti in qualche modo così che potrebbero essere sospettati.
Esatto.
5 di questi profili, restringendo il campo, matchano con le evidenze trovate sulle vittime. Uno di questi 5 è Paul Bernardo, ma siccome abbiamo tanto altro da fare, lasciamo perdere l'indagine, anche perché incredibilmente, chissà perché, chissà come mai, non ci sono più violenze a Scarborough.
Certo.
Perché Paul Bernardo non è scemo, chiaramente, no?
Tra l'altro lui aveva anche rischiato a un certo punto, perché una ragazza l'aveva denunciato a un certo punto, prima della o prima contemporaneamente con la seconda vittima, cioè con Kristen. Questa ragazza in aprile, quindi praticamente due giorni dopo l'omicidio di, perché mi sembra che lei sia il 16 di aprile, insomma il 18 di aprile, c'è questa ragazza che lo denuncia perché lui le fa da stalker, cioè la segue, e lei va dalla polizia e dice c'è quest'uomo che mi... E proprio non le danno...
Le guarda in casa, se non sbaglio, può essere che le guarda in casa?
Sì, le guarda in casa, sì, no, quindi lei proprio lo denuncia, ma niente, non le danno nessun tipo di... non le danno ascolto.
Tra l'altro alla polizia arrivano anche, siccome a un certo punto questi qua hanno fatto un identikit fotografico, no? Quindi hanno ricostruito il viso del violentatore, anche perché siccome ne ha violentati, non lo so, 10, 12, se mi ricordo 13, 14,
no, credo che sia arrivato a una ventina.
Ecco, appunto, quindi voglio dire, 20 persone che ti dicono tutte è alto, parla bene, è biondo, ha gli occhi azzurri, cioè tra l'altro dicono a un certo punto anche che macchina guida, marca e modello, sì, sì. Ma la polizia dice l'ha detto una donna che ovviamente di macchine non ne sa niente,
certo,
per cui
ovviamente
non prendiamo troppo in considerazione che c'ha quella macchina lì, sarà un'altra, no? Come dice, certo, perché evidentemente non si poteva fare qualcosa di diverso.
Certo.
Ma la cosa peggiore è che i conoscenti di Paul, quando questo identikit viene fatto, se lo tengono bello nascosto. La polizia dice no, è nostro, ce lo teniamo noi, no? È inutile farlo vedere alla cittadinanza.
Ma cosa serve un identikit del resto se non a farlo vedere alla cittadinanza? Ma vabbè.
Lo appendiamo alla parete vicino alla scrivania e ce lo guardiamo solo noi. Così.
Noi, certo.
Esatto. A un certo punto a qualche luminare della polizia canadese deve essere venuto così un lampo di genio, ma se lo facessimo vedere su identikit? E quindi fanno vedere identikit. Sono sommersi da segnalazioni, soprattutto di conoscenti di Paul Bernardo, e che cosa succede? Che ovviamente loro dicono, beh, Paul Bernardo, ma stai scherzando, questo qua che faceva il contabile alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri, non è lui.
Non è lui, ma no.
Non è lui.
Ma no, certo, alto, biondo, con gli occhi azzurri, cosa vuoi che possa aver mai fatto?
Tutti i parenti di Lombroso, sti canadesi.
Tutti.
E quindi che cosa succede? Che hanno l'evidenza forense, quindi gli prelevano anche saliva e sangue. A questo punto uno dice, beh, hai la saliva, il sangue, praticamente la fotografia, mancava che lasciassi documenti su una delle vittime.
Esatto.
Fatto sta che appunto questi qua, niente, un po' latitano. Nel frattempo, però, chi sta indagando sugli omicidi, sono due posti diversi, non lontanissimi, ma sono due posti diversi, Scarborough e Burlington, no? chi sta indagando sugli omicidi, che ha le prese con un problema sicuramente più grave, comincia a cercare anche un po' in giro, cioè cerca di capire chi è, che cosa potrebbe, come dire, cucirsi con chi, sì. Nel senso, quali sono le relazioni. E in realtà, siccome le cose succedono sempre un po' così a culo, diremmo,
sì. Insomma, a culo, possiamo dirlo,
diciamolo, che cosa succede? Che Carla si presenta a casa di mamma con la faccia un po' bocciata.
Esatto, sì, è il sì, dicembre, sempre dicembre, perché lì tutto dicembre succede.
Sì, ma ti sei accorta anche tu che questi qua in dicembre probabilmente...
In dicembre andavano fuori di testa, evidentemente, le festività natalizie.
Ma durerà, cioè sarà...
Come dargli torto, del resto le festività natalizie sono un problema per tutti, per loro un po' di più, perché durante le festività natalizie...
Lavorano in maniera diversa.
Esatto, cioè. Esatto.
Quindi fatto sta che la mamma di Carla dice appunto, ma c'è tutta la faccia bocciata, cosa ti è successo? Alla fine la portano in pronto soccorso e Carla dice che è stato cool.
Esatto.
Ma perché dice questa cosa qua? Cioè, siccome Carla fino a questo momento è ovviamente... la donna angelicata, no? La vittima predestinata, la povera donna in balia del mostro domestico, e Carla si trova, devo dire, parecchio bene in questo ruolo, cioè nel senso, lei non abita al ruolo da donna angelicata e battuta dal marito, battuta l'ho tirato fuori come se fosse un termine medievale, ma vabbè, fatto sta che lì parte l'indagine. Unendo i puntini, che erano tipo due grossi punti, il punto A col punto B,
sì, erano giganteschi i punti, però vabbè, noi, cioè, nel senso, diciamo niente, però comunque...
Gli investigatori vanno a sbattere contro all'evidenza forense che Paul Bernardo probabilmente c'entra qualcosa.
Sì.
Così. E ovviamente vanno a casa sua, insomma, lo interrogano, fatto sta che a un certo punto lo arrestano.
Evviva! Finalmente! Finalmente! Cioè, nel frattempo sono passati anni, no, anni no, però comunque è passato un po' di tempo.
Anni, morti, perché poi avevo fatto un rapido calcolo, un po' cattivo devo dire, avevo fatto questo calcolo un po' brutto, nel senso che si sa che chi fa sbaglia e chi non fa critica, no? Io sono della secondaria in questo caso, però avevo fatto un rapido calcolo dicendo appunto che se la polizia avesse analizzato subito le evidenze che aveva contro Paul Bernardo, nemmeno Tammy sarebbe morta, perché loro ce le avevano prima di quella data. Quindi fa un po' strano questo. Fatto sta che, vabbè, Carla, niente, accusa Paul, poi succede un po', lui viene arrestato, succede un po' un casino con i nastri, perché appunto, con i nastri, come si chiamano, con le registrazioni, sì. Con i videotape.
I videotape che avevano girato.
Esatto, no? Succede un po' un casino perché praticamente si sa che ci sono questi nastri, però la polizia non li trova.
Sì, all'inizio credo che non riescano ad avere, non ho capito bene com'è possibile, non riescano ad avere il permesso per...
Siccome appunto non sanno se lui effettivamente è o meno il colpevole, che cosa succede? Che per il loro sistema di giustizia gli dicono sì, puoi andare a cercarli in casa e nel garage, quindi il massimo della pertinenza possibile, ma devi lasciargli la casa così com'è. Quindi se io sospetto, per dire, che dietro lo specchio che ho a casa ci sia la nicchia e vedo che c'è un segno, però non posso spaccarlo dal muro, loro che cosa fanno? Vanno, cercano, evidentemente non trovano, ci mettono praticamente 2 anni, a momenti sta anche scadendo tutto il mandato. Nel frattempo la nostra Carla che cosa fa? Comincia a dire che lui è il colpevole, che non soltanto è il violentatore di Scarborough, ma che anche ha ammazzato Leslie e Christine, e in una lettera ai suoi genitori scrive anche che è molto spiacente per aver ammazzato Tammy insieme a Paul. Quindi insomma praticamente tira fuori tutto quello che è successo, no? E fa un accordo, fa un patteggiamento, quello che si chiamerebbe in italiano è patteggia, e il giudice le dà 12 anni per ogni omicidio, da scontare in un'unica soluzione. Quindi con gran botta di culo, perché ovviamente non sconta 24 anni, ma ne sconta soltanto 12. Quindi la condanna per entrambi gli omicidi, però diciamo che così, pronti via, le toglie 12 anni. Se lei inizia a testimoniare contro il marito. Quindi Carla racconta delle cose, parla di questi video, insomma la polizia sti video non riesce a trovarli, ne trova a un certo punto forse uno dove c'è soltanto Carla che fa cose che però sembrano non essere incriminate.
Non credo che in quel video che trovano, nel primo video in cui che viene trovato, credo che non riconoscano neanche la ragazza. Non so se poi si capisce, cioè più una cosa diciamo, come dire, contenuti sessuali espliciti, ma non di violenza. Quindi cioè, esatto. Probabilmente la ragazza è drogata, sicuramente, quasi sicuramente era drogata.
Minorenne.
Minorenne è drogata, quindi però nel video non riescono a vedere, cioè non ci sono scene di violenza, non si vede picchiare la ragazza, non si vede quindi no, è un video che sì, sicuramente fa capire che loro facevano queste cose, ma non riesce a rivelare tutta l'orrore di quello che facevano veramente.
Esatto, quindi vabbè, diciamo che lei nel 93 dice ok, va bene, è stato lui, io poverina ero succube, vittima, whatever, di quest'uomo e in sostanza porta a casa bellamente i suoi 12 anni con la promessa dell'avvocato che tanto 3 anni, perché lei avrebbe dovuto scontarli se non erro in una struttura psichiatrica, quindi non in carcere, no? E gli dice ma sì, ma tanto tra 3 anni chiedi la libertà sulla parola e vedi che per buona condotta ti lasciano uscire e invece va un po' diversamente. Nel frattempo però Bernardo che cosa fa? Lui e il suo multilevel marketing dice all'avvocato, dice corri a casa mia e dietro la lampada in camera da letto, no dietro la lampada nei faretti del soffitto se non sbaglio, una roba di questo genere,
comunque in un posto
dove quell'altro ha dovuto smontargli mezzo soffitto per capire di cosa parlasse, va che ci sono 8 videocassette. L'avvocato prende le 8 videocassette e che cosa dice? Vabbè, abbiamo le prove per alleggerire la posizione del mio cliente, no? Perché è in colpa la moglie, che poi diventa ex, perché nel frattempo questi due che si incolpano a vicenda si sono anche mollati le gambe.
Mi sembra un motivo abbastanza...
Sembra valido, va bene. Ma è strano perché comunque lei era, come dire, era fulminata per questo, che dice alla notte di nozze ti dico che sono il violentatore di Scarborough e tu sei entusiasta, cioè non si capisce perché poi ha cambiato idea, no?
Quindi anche lì... Che le ha ammazzato la sorella. Quindi insomma peggio di così direi che proprio fare.
Fatto sta che sto avvocato si ritrova con questi 8 video, però anche gli avvocati hanno una coscienza e prima di tutto guardando i video gli viene il leggerissimo dubbio che non stiamo parlando delle classiche cose su ragazzi, cioè no. E soprattutto gli si pone un altro problema, cioè se da un lato è vero che Carla è dichiaratamente, come dire, partecipe di quello che succede, Paul non è che nel frattempo stava lì a girarsi i pollici.
No, certo.
Quindi ovviamente lui c'ha questi video ed è un po' in difficoltà, anche perché nel frattempo si pone tutta una questione etico-legale, cioè io... È vero che devo garantire il miglior processo possibile al mio cliente, però è anche vero che mi dai un materiale del genere, quindi che cosa succede? Lui decide che step back, cioè lascia la difesa e consegna i nastri a quello che è il nostro pubblico ministero, quindi all'accusa, no? Che a quel punto ovviamente cioè, si rende conto di aver fatto veramente un patto assurdo con Carla Molca, perché nei video, cioè lei, trovano il video anche di Tammy nel frattempo, quello vero.
Capiscono che lei è tanto quanto, insomma.
Infatti, no? E quindi però ormai siamo già, credo, nel 95, 96, 97, perché va avanti un casino sto processo a lui, perché sti video non si trovano, le prove non le hanno, cioè lui continua a rimandarlo. Quindi
sì, è lunghissima la... È veramente lunga la vicenda, sì. Adesso non mi ricordo in che anno, però lei...
No, secondo me siamo appunto 94-95, lei nel frattempo è già lì che sta facendo i suoi 3 anni e saltano fuori sti nastri E ovviamente salta fuori il fatto che lui dice, cioè lei ha sempre incolpato lui e ne è uscita come la povera donna appunto vittima e in difficoltà. E improvvisamente la stampa si è rivolta contro questa cosa qua, cioè nel senso che soprattutto per il patteggiamento assolutamente risibile, cioè la pena assolutamente risibile che ha ricevuto, perché alla fine... Esatto. Ammazzato. Allora, l'omicidio della sorella in realtà non è mai entrato come omicidio volontario, cioè no. Nel senso che è ritenuto un qualche cosa di accidentale comunque, cioè l'idea non era ucciderla, anche perché c'è un'altra vittima che poi era quella del video che non riuscivano a capire chi fosse, che esatto. È Male Jane, che in effetti poi testimonierà anche non è mai stata, come dire, non è mai entrata nelle loro mire come se fosse un omicidio. Quindi fondamentalmente diciamo che Carla ha preso i 12 anni e lui invece ha preso il carcere a vita.
Sì, hanno avuto un destino molto diverso da quel punto, molto molto diverso. Infatti fanno due vite anche molto diverse, insomma.
E lui è ancora in carcere, esatto. Tipo.
E lei?
E lei dici,
dov'è,
dici...
La Carla? Dov'è la Carla? Dov'è finita? Carla.
Dov'è finita Carla? Chi può dirlo? Allora, Carla è bella bella Guadalupe, sì. Sposata con il fratello della sua avvocato, perché voglio dire, sì. C'è già che si sono conosciuti probabilmente, e con tre figli. È stata rintracciata da una giornalista che appunto si è messa sulle sue tracce e si è anche un po' girata dicendo appunto sì, ma io voglio vivere la mia vita, no? Quindi era anche trattato male la giornalista, l'ha un po' buttata fuori di casa. La giornalista se n'è uscita con delle frasi che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, povera collega nostra, che ha detto appunto no, ma tutto sommato è una buona madre.
Allora, cioè, diciamo che in queste cose è molto difficile, cioè sicuramente la pena non è stata sicuramente
adeguata,
proporzionale agli omicidi, perché comunque hanno fatto proprio delle cose orrende, cioè non è solo il fatto di aver ucciso queste ragazze, ma quello che gli hanno fatto prima, cioè è una ferocia, ah. è una violenza veramente gratuita, assurda.
No, tra l'altro con l'idea che se hai questa inclinazione, c'è chi mi dice che ti è passata, hai preso la pastiglietta magica e improvvisamente sei diventato una brava persona. Poi c'è un po' questa idea che siccome ha figli, allora niente, è diventata una buona madre.
Beh, vabbè, lì possiamo aprire un capitolo, ma vorrei tirarmi addosso le ire.
Le favolette.
Diciamo che no, la storia ci insegna che no.
Ci insegna che gente che era ritenuta una buona madre ha sfondato il cranio al figlio, no? Dicendo appunto che poi non ricordava.
Sì, no, ma poi soprattutto vedremo anche nella prossima puntata.
La madre di otto, che appunto, otto nel senso che non è un nome, la madre di otto figli, che effettivamente buona, tanti aggettivi ci sono, ma buona noi non lo diremmo.
No.
La cosa interessante è che la giornalista che ha giudicato Carla gliel'ha proprio detto in faccia, no? Cioè, siccome Carla, sempre biondina, minutina, perfettina, tutta abbronzata, certo. Guadalupe era capace anche di abbronzarmi proprio.
Esatto!
Cioè, l'ho trovata abbronzata, vedi, cioè, non c'è una preoccupazione. E che cosa dice? Ma signora, la vedo, adesso tra l'altro vive con un altro nome, ovviamente. Però mi sembra, appunto, vedendola così, che è una madre, un'ottima madre. E la Omolka le risponde dice, è molto, molto divertente che pensi questo e che riesca a giudicarmi dopo avermi visto per un periodo così breve di tempo. Cioè, questa qua l'ha incrociata dopo un minuto, ha detto, sembra una buona madre. E la Omolka gli ha detto, appunto... Aveva venuto un po' di ansia, sai, quelle cose che dici, sì. Appunto. Sarebbe interessante scoprire, visto che i bambini sono ancora piccoli, che cosa diranno quando sicuramente verranno a sapere chi è e che cosa ha fatto soprattutto la loro madre.
Sì, sicuramente. Sì, sicuramente quello è. Poi comunque anche, non so se i genitori di lei sono ancora vivi, i genitori di Carla.
Non so idea, che sono però... sono per certo vivi perché c'è un articolo del 2020, quindi di aprile di quest'anno, di poco fa, del mese scorso, dei genitori di Leslie e di Kristen che sono preoccupatissimi, certo, che col Bernardo possa fare nuovamente richiesta per ottenere la libertà sulla parola, naturalmente con tutte le condizioni del caso, ma loro sono evidentemente contrari, certo, anche perché Carla Omolka ha lasciato il Canada per andare a Guadalupe perché si è sentita un po', dice lei, tradita e osteggiata dai suoi concittadini. Tant'è vero che lei ha rilasciato le interviste soltanto ai francesi, ai francofoni, scusate, perché diceva appunto, insomma, gli anglofoni vanno sempre a cercare la parte oro di questa storia.
Che non è difficile trovare, direi che chiunque la può trovare tranquillamente. Cioè,
infatti non è che bisogna scavare particolari, cioè soltanto i dettagli scabrosi.
No, assolutamente.
Sono tutti dettagli scabrosi.
E a proposito di scavare, direi che forse possiamo a questo punto anticipare il contenuto della prossima puntata, che io lo dico perché questa che abbiamo raccontato è una brutta storia. Quella che andremo a raccontare nella prossima puntata è una storia orrenda. Cioè, io devo dire che ho fatto fatica a... la conoscevo già questa storia, però ho fatto fatica a seguire la storia, diciamo, anche dal punto di vista dello schema, no? Per prepararmi i dati, le cose, perché è talmente complicata, è talmente brutta, è talmente incredibile che è veramente, ecco, appunto, adesso Cristina mi sta facendo vedere uno schema che ha uno schema di delle vittime.
Sì, ho stampato lo schema perché per capire questa storia ho detto, vabbè, fammi fare un disegnino, perché non capisco, no? Perché qua la storia è veramente un casino. Vi dico soltanto, così per anticipare, che sono loro, sono Frederick e Rosemary West. Lui sostiene di aver avuto un totale di circa 42 figli.
Sì. Sì,
tanto giusto, hai capito perché c'è lo schema a questo punto?
Sì, no, lo schema è difficile. Comunque parleremo di questa coppia, dei proprietari del numero 25 di Cromwell Street a Gloucester, che esatto. Poi capirete perché il termine scavare è una cosa che verrà ripetuta. Direi che è una delle storie più horror, veramente, che neanche la mente proprio potrebbe aver concepito.
Infatti è pazzesco, perché davvero, cioè, sono quelle cose che uno dice, appunto, è horror. Da un lato il fatto di questi due, che tra l'altro, a differenza di Carla e Paul, che appunto vennero definiti Ken e Barbie,
certo,
no? Cioè, ovviamente abbiamo detto i figonzi del reame, questi due l'ombroso avrebbe detto, beh, pigliali e mettili in galera subito. Cioè, sarebbe uscito dicendo, questi due non possono neanche stare in strada. Zero.
No, anche perché entrambi poi avevano già dall'infanzia, insomma, fatto vedere che proprio, insomma...
venivano situazioni già abbastanza, come dire, complesse fargli un complimento, cioè è non so, il disagio che si unisce con la malattia mentale, no? Dando vita al peggio del peggio. Ma la cosa forse ancora più agghiacciante è che era tutto alla luce del sole. Cioè, noi ci immaginiamo, esatto, sempre al buio, nel buio di notte nascosto, l'uomo nero che arriva, e invece le cose non stavano così. Tra l'altro stavano in una bella casetta.
Molto carina.
Molto carina, una bella casetta su tre piani, quindi le classiche casine inglesi, precisine, sì, eccetera. Quindi Gloucester non era, soprattutto all'epoca, la città più bella del mondo, però sicuramente... era tenuta bene la casa, cioè nel senso era bellina, no? E il dramma avviene chiaramente alla luce del sole, davanti agli occhi, sotto gli occhi di tutti, sì, perché si sa, quando ci sono dei bambini, non sono soltanto bambini, ma sono coinvolti gli insegnanti, sono coinvolti, esatto, come dire,
i compagni di scuola, sì, no,
di casa.
È una storia che ha dei risvolti sociali molto inquietanti, perché veramente una casa, tra l'altro, frequentatissima, poi vedremo anche da, insomma, da in che senso, però comunque non la casa in mezzo alla prateria americana in cui dici vabbè non passa nessuno, nessuno vede niente, no, questa è una casa cittadina con due persone che avevano anche un'attività piuttosto vivace e quindi tanta gente che usciva, entrava e nessuno...
Entravano senza uscire peraltro.
Esatto, esatto, e i bambini soprattutto andavano comunque a scuola, quindi è una storia veramente brutta da tutti i punti di vista, insomma anche faremo anche delle considerazioni insomma sulla società in quel senso, perché veramente le avevamo già fatte quando avevamo parlato dei delitti dei bambini, dei due bambini che avevano ucciso l'altro bambino.
Sì, gli inglesi.
Esatto, perché è proprio una storia di teste girate dall'altra parte in una maniera veramente orrenda. Quindi comunque la prossima puntata andiamo in Inghilterra, sì.
Inghilterra, va bene. Nel frattempo appunto direi che possiamo salutarci, speriamo di aver tenuto una buona compagnia, se avete voglia di farci sapere cosa ne pensate, trovateci e
sì, anche se avete voglia di, insomma, se ha qualche storia che vi ha appassionato particolarmente, volete sapere, cioè magari volete che...
È arrivata una richiesta su Albert Fish, che abbiamo fatto parte di una bambina, quindi era abbastanza inquietante anche quello e sicuramente terremo conto, questi erano già preparati un po' prima della quarantena, poi appunto abbiamo avuto dei problemi a vederci, alla fine abbiamo optato per Zoom, che insomma... ha funzionato, sì, e speriamo sì. Che funzioni bene, ecco, quindi questo è. Però appunto, se avete qualche idea, fateci sapere.
Grazie di averci ascoltato.
Da parte mia, Cristina Brondoni di Sara Oslenghi. A presto.
Perfetto.